Rinnovo il benvenuto a tutti e a tutte a questa giornata di ritiro, di riflessione, di spiritualità. E continuiamo il nostro percorso sulle guarigioni di Gesù, sui miracoli. Poi è difficile distinguere, è un cammino che stiamo facendo. La scorsa volta abbiamo esordito con questa frase un po' shock, ma che ribadiremo oggi, cioè che i biblisti ormai sono concordi nell'affermare che Gesù non abbia fatto nessun miracolo di natura, ecco, no? Cioè Gesù, il Gesù storico pare non abbia camminato sulle acque, non abbia trasformato l'acqua in vino, non abbia moltiplicato pani e pesci, non abbia, no? Quindi fatto nessun miracolo di natura. E io dico per fortuna, ecco, perché ho già detto la scorsa volta, avere un Dio mago a me non piace tanto, ecco, quindi... Anna, bisogna riconciliarsi con questa...
È dura,
però piano piano ce la faremo. E quindi continuiamo il nostro percorso. La scorsa volta stiamo seguendo, questo mi sembra importante dirlo, stiamo seguendo per questi primi incontri, poi le cose cambieranno quando esauriremo i miracoli di Matteo. Stiamo seguendo il Vangelo, il primo Vangelo, quindi il Vangelo di Matteo, e la scorsa volta abbiamo affrontato i primi tre miracoli. I miracoli sono concentrati tutti nell'ottavo e nono capitolo, quindi siamo se avete un Vangelo sarebbe bene che lo apriste. La scorsa volta abbiamo iniziato con la guarigione di un lebbroso, quindi Matteo 8:1-4, poi abbiamo visto guarigione del servo di un centurione, Matteo 8:5-13, e poi abbiamo visto anche il breve racconto della guarigione della suocera di Pietro, i versetti che vanno dal 14 al 15. Oggi vorrei fare ancora tre miracoli, chiamiamoli così, e il primo lo traggo sempre da Matteo, però i versetti che vanno del capitolo 8, 18-22, trascurerei i versetti 16-17 perché sono un sommario. Quindi concentriamoci sui versetti 18-22, che in realtà sono propedeutici al miracolo dei versetti 23-27 che vedremo dopo. Quindi quello che noi vediamo adesso, questa pericope, la potremmo intitolare Le esigenze della sequela. O come dice la CEI qui, esigenze della vocazione apostolica. Poi ci inoltreremo sul miracolo vero e proprio della tempesta sedata, che pare però non essere mai successa. Abbiamo detto che Gesù non ha fatto nessun miracolo di natura. Questo è un miracolo di natura. Allora leggo i versetti 18-22. Vedendo la folla attorno a sé, Gesù ordinò di passare all'altra riva. Allora uno scriba si avvicinò e gli disse: «Maestro, ti seguirò dovunque tu vada», gli rispose Gesù. «Le volpi hanno le loro tane, gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». E un altro dei suoi discepoli gli disse: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Ma Gesù gli rispose: «Seguimi e lascia che i morti seppelliscano i loro morti». Allora, avessimo una matita o no, una penna, cosa che spero abbiate, possiamo sottolineare alcune parole, e bisogna sempre pasticciare il Vangelo che si ha. Chi ha una Bibbia intonsa non va molto bene, perché va pasticciata, segnata, scrivere riferimenti. Poi chi non ha neanche proprio il Vangelo, questa è tutta. È ancora peggio che avere intonsa. L'avevo già detto tante volte, mi ha sempre colpito Fausti, Silvano Fausti, che cambiava una Bibbia all'anno, perché ormai alla fine dell'anno era sgualcita, non riusciva più a tenere in mano, perché talmente la scriveva, sottolineava. Con quello che costa, uno dice, ma è meglio tenersi anche un po' buona, ecco. Sottolineerei con la matita questo ordinò del versetto 18, che è importante. Vedendo la folla attorno a sé, Gesù ordinò. È strano che Gesù ordini qualcosa, eh? Quindi vuol dire che questo ordinò è importante. Poi un altro verbo, passare, di passare all'altra riva. E poi due parole, tane e nidi. Quindi ci concentreremo un po' su questi verbi, queste parole. È importante l'ordine di Gesù. Passare all'altra riva, cosa vuol dire? Beh, primo significato, quello immediato, ovviamente, siamo intorno al lago, passare dall'altra riva vuol dire vai dall'altra parte del lago. Però siamo chiamati a andare un po' oltre, a un significato immediato. Passare all'altra riva è proprio questo fare un salto di qualità in qualche modo, un passaggio di soglia, ecco, per dirla con Teilhard, un maturare, un compiersi, diventare adulti, persone complete. Per questo che è importante l'ordine, cioè Dio è l'unico ordine che ci dà, allora possiamo dire che è quello di fare questo passaggio di soglia, diventare adulti, diventare pienamente umani, di sbocciare. Ecco, io amo questo verbo, che è proprio del fiore, no? Di sbocciare. O per usare un termine invece evangelico, di trasfigurarci. Quindi Gesù ordina. Di sbocciare, a me viene in mente ad esempio il primo ordine che Dio dà nella Genesi. Se voi leggete la Genesi, il primo ordine che Gesù dà, sorella, spenga il telefono, va Maddalena, ma sei ricercatissima, ecco. Nella Genesi il primo ordine che Dio dà è proprio questo: siate fecondi. È splendido, che non vuol dire mettere al mondo figli, eh. Siate fecondi, cioè portate alle estreme conseguenze la vostra potenzialità interiore, questo è essere fecondi. Quindi Gesù adesso riprende quell'ordine. Diventa te stesso, diventa te stesso. Passare all'altra riva vuol dire questo. Noi siamo riusciti a dire passare all'altra riva, è passato all'altra riva, no? Come nei funerali diciamo questa cosa. È proprio il contrario, cioè è vivere pienamente da questa parte. Però Gesù, oltre l'ordine, dà anche, diciamo, indica, e del brano su cui ci fermeremo stamani, ci indica anche il percorso da fare per giungere al compimento di noi stessi, quindi all'altra riva. La necessità è necessario, dice Gesù, abbandonare, lasciarci alle spalle le nostre tane e i nostri nidi. Per questo che vi ho fatto sottolineare tane e nidi. Ma cosa sono le tane e i nidi? Gesù dice: per potersi compiere è doverosa una decisione che rompa con l'immagine della madre e con l'immagine del padre. Le volpi hanno le loro tane. La tana è simbolo della figura materna, dell'utero. La tana è simbolo della sicurezza, ci si sente sicuri dentro una tana. Ho già citato, mi ricordo, no? E vi inviterei a farlo, se, per chi non l'avesse fatto, la lettura della tana di Kafka, questo racconto splendido del grande scrittore ceco. La tana è proprio questo, è il mondo dei bisogni, il mondo delle sicurezze. Ecco, Gesù dice: se vuoi compierti, passare all'altra vita, devi abbandonare questo mondo dei bisogni, delle sicurezze, che per noi possono essere i beni materiali, ad esempio. Erode la volpe, dice Gesù, ha la sua tana, era il suo palazzo, anzi i suoi palazzi, ne aveva tantissimi, aveva fortezze, aveva palazzi, aveva... Certo che lì dentro si sentiva sicuro, aveva molti beni, si sentiva sicuro, aveva il suo potere, questa era la tana in cui si rifugiava, no? Allora abbiamo bisogno, in realtà l'uomo scava la propria tana, il suo piccolo buco dove abitare con sicurezza. Abbiamo bisogno di tane che ci rifacciano fare l'esperienza uterina, da cui non si voleva uscire. È curioso come più si invecchia, più abbiamo bisogno di ritornare a fare l'esperienza dell'utero materno, no? Questa è un'involuzione, questa non è un'evoluzione, è un'involuzione. E ognuno scava la tana che la sua storia, le sue possibilità gli permettono, no? Chi ha molti denari si costruirà una tana molto bella anche, no? Molto sicura. Ognuno ha le sue piccole tane. Allora io vi inviterei oggi, ma anche, di individuare quali sono le mie tane, dove mi rifugio per sentirmi sicura, quali sono le cose che mi danno sicurezza. E guardate che non sono soltanto i beni materiali, possono essere anche i beni religiosi. A volte, spesso, si fa della propria religione una tana in cui rifugiarsi. Mi rifugio nella preghiera, mi rifugio nei ritiri spirituali, mi rifugio nella parrocchia, mi rifugio... E poi il mondo, lasciamolo andare, no? Tanto io mi sono... ci creiamo anche nella religione la nostra tana. È ancora più pericoloso forse di chi abita in palazzi lussuosi, Cioè è drammatico fare della religione la propria sicurezza, o peggio ancora fare di Dio la propria sicurezza. Questo è pericolosissimo. Fare di Dio la propria sicurezza, la propria tana. Dio non è una tana, stiamo attenti. Non è il luogo dove rifugiarsi quando tutto va male. Questo vuol dire evasione, non vuol dire diventare adulti. Bonhoeffer diceva: occorre diventare adulti senza Dio. C'è troppo cristianesimo in giro, che considera Dio un rifugio. E Gesù, in Luca, abbiamo letto Matteo, in Luca sembra rincarare la dose, perché dice: se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, figli e la propria vita, vedete, dice adesso nella versione, io ho letto questa qui è la citazione della versione del 74, in realtà nella 2008 è stata edulcorata, no? Non dice più chi non odia, non usa odio, ma chi, adesso non ce l'ho sotto mano, ma chi preferisce forse, no? Sì, sì. Però il greco dice odiare proprio, no? Quindi vedete, è importante questo. Quindi non soltanto rompere con la figura materna, ma dice anche, al versetto 21, occorre anche rompere con l'immagine del padre. E cosa vuole dire allora? Occorre rompere con il mondo di quegli affetti, di quei doveri, quei rapporti direttivi che hanno il potere di determinare il proprio carattere, la propria storia. Attraverso l'esercizio di un forte influsso sulle persone, dominandole. E credo che sia importante questa affermazione, perché Gesù è molto pratico, è molto realista anche. È come se ci chiedesse e ci dicesse: prova a chiederti quanto potere hai dato, hai concesso alle personalità forti incontrate nella tua vita. Quanto potere abbiamo dato a certe persone, che possono essere anche i nostri genitori, gli educatori, i superiori per i religiosi, impedendoci in questo modo di vivere appieno la nostra vita. Conosco persone già avanti con l'età che sono ancora succubi di padre e di madre. E questa figura, anche se non c'è più, ha ancora il potere di determinare la propria felicità. Questo vuol dire liberarsi da padri e madri. Cioè Gesù dice: non ci può essere una personalità forte che in qualche modo possa intralciare il tuo cammino verso il compimento di te stesso, verso questo passaggio all'altra riva. Allora un'altra domanda che dovremmo farci oggi: proviamo a chiamare per nome queste persone a cui abbiamo concesso troppo potere su di noi. In nome di una figliolanza magari, o in nome di un'obbedienza religiosa. Allora, questo invito di Gesù a rompere, di questa rottura, è sempre in vista di una libertà, non è un rompere per rompere, cioè non è una rottura fine a se stessa. E stiamo attenti che la libertà autentica non è mai una libertà da qualcuno o da qualcosa, ma è una libertà per qualcosa, è diverso. e la libertà è sempre in vista di un compimento. La libertà da qualcosa, da qualcuno, è adolescenziale. Invece quella adulta è per un diventare pienamente se stesso. Ecco, questo abbiamo visto che è introduttivo al miracolo di natura che adesso andiamo a analizzare, però mi sembrava importante commentare, perché si parla di nidi, di tane, sì, cosa vuol dire? Cioè, allora leggiamo i versetti di questa tempesta sedata. Sono i versetti 23-27. Salito sulla barca, i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco, avvenne nel mare un grande sconvolgimento, tanto che la barca era coperta dalle onde, ma egli dormiva. Allora si accostarono a lui e lo svegliarono, dicendo: «Salvaci, Signore, siamo perduti!» Ed egli disse loro: «Perché avete paura, gente di poca fede?» Poi si alzò, minacciò i venti, il mare, e ci fu grande bonaccia. Tutti, pieni di stupore, dicevano: «Chi è mai costui che perfino i venti e il mare gli obbediscono?» E questo testo l'abbiamo già letto tante volte, sembra un testo apparentemente semplice, ma in realtà è molto complesso, quindi ecco, c'è una difficoltà nella lettura di questo testo, e cerco di accompagnarvi piano piano, perché per questo che dicevo, a me non importa se sia veramente successo o non successo, non, sinceramente non mi importa niente, ma l'importante è il significato teologico che ci sta dietro, perché è questo che l'Evangelista vuole farci passare, un contenuto impressionante con questi pochi versetti. Allora bisogna scoprirli, però. La barca, siamo su una barca, beh, innanzitutto siamo sul lago, e il lago è fatto di acqua, e l'acqua, sapete, è un simbolo prettamente negativo nella scrittura, o perlomeno polisemico, cioè ha due significati: uno positivo, perché dall'acqua viene la vita, ma soprattutto è negativo, perché nel mare, nell'acqua, dice la scrittura, abita il male, in qualche modo, il mostro marino, quindi ha questo significato negativo. La barca è un simbolo, anche questo, è il simbolo della Chiesa, ovviamente, che conosce i marosi della storia, però è una barca che ha con sé il Cristo. Ecco, quindi bisogna inquadrare bene il testo. La barca è simbolo della Chiesa, è la Chiesa che naviga su questo mare in tempesta, che è la storia, è il nostro quotidiano, però, beh, io faccio parte della Chiesa, quindi io sono su questa barca, ma in questa barca c'è Gesù. Ora, sul lago si scatena, a un certo punto, il testo dice un grande sconvolgimento. Tenete conto che adesso, questa è la traduzione del 2008, ma letteralmente sarebbe un terremoto, e non capisco perché abbiano tradotto con sconvolgimento, perché se hanno usato terremoto gli evangelisti, ci sarà un motivo. Infatti terremoto tornerà due volte nel Vangelo di Matteo, uno in Matteo 27:54 e uno in Matteo 28:2. Quando dopo la risurrezione, prima nella crocifissione e dopo la risurrezione, si dice che con la croce di Cristo i sepolcri, avviene un grande terremoto, e poi i sepolcri si aprono e escono i morti. Allora capite cos'è il terremoto? Il terremoto è conseguente alla morte e risurrezione di Cristo. Il terremoto permette alle tombe di aprirsi e i morti possono uscire. Quindi dietro a questo brano c'è tutto questo di Matteo 27 e 28. Quindi per chi legge è importante leggere terremoto, perché con la memoria va ad altri passi dove c'è questa parola. Però tradurre sconvolgimenti ti frega, perché ti porta fuori strada. Quindi se avete la matitina, ecco, scrivete terremoto. Ma non so se quella precedente c'è terremoto. Nella versione del 74, non so. Tempesta, sì. Ora, in questo terremoto sul mare, sull'acqua, con la barca che è veramente sconvolta, Gesù cosa fa? Dorme. Accidenti. E giustamente i discepoli si disperano. Ora, questo dormire di Gesù è importantissimo e va legato a un altro passo, che è il passaggio di Marco, il parallelo di Marco, dove Marco dice che Gesù nella barca in tempesta non solo dorme sulla barca, ma dorme su un cuscino. È curioso. Ma perché su un cuscino? Perché ha dovuto... Marco è il Vangelo più sintetico, infatti è più breve, ma ogni tanto aggiunge delle piccoli termini che aiutano molto. Dorme su un cuscino. Lo capiremo adesso. Che cos'è questo dormire di Gesù? Tenete conto che questi racconti sono stati scritti molto dopo la morte e risurrezione di Gesù. È la comunità che scrive, molto tempo dopo. Quindi tutto è già avvenuto. E quindi sovrappone anche... Non possiamo... Qui non c'è la cronologia, eh? È saltata ormai. Quindi... Il dormire di Gesù... è un chiaro rimando alla sua morte. Allora Matteo ci sta dicendo: nella tempesta, nella tua vita in tempesta, puoi fidarti del Gesù che dorme, perché questo suo dormire è segno che ha vinto la morte con il suo dormire nella morte. Capite cosa ci sta dietro? Per questo che possiamo fidarci nelle nostre tempeste, perché nella nostra vita è presente questa vittoria sulla morte del Cristo, che l'ha vinta questa morte con il suo dormire, con la sua morte. È fantastico, eh? Quindi possiamo dire che era necessario che su quella barca Gesù dormisse, perché non avesse dormito su quella barca, non avrebbe potuto calmare la tempesta, cioè la morte, cioè la violenza, il male. Non avrebbe potuto. L'ha vinta col suo dormire nel sepolcro, dopo la sua morte in croce, perché lui ha vinto il male con l'amore che l'ha portato in un sepolcro. Allora il cuscino di Marco è proprio il cuscino che veniva messo sotto i defunti, eh? È un tassello che Marco ha inserito per aiutarci a leggere bene questo testo. Allora, per questo che possiamo rilassarci anche noi discepoli. Quindi, invece di disperarci dinanzi al male che ci assale, possiamo dormire anche noi. Dormire vuol dire rilassarci. Rilassarci vuol dire stare tranquilli, avere fiducia. Perché lui ha col suo sonno già vinto. Ed ora è sempre come vincitore nella nostra vita in tempesta. Di cosa possiamo temere? Ora, cosa dice? Lo svegliano e cosa dice Gesù? Perché avete paura, gente di poca fede? Interessante. Perché non dice, perché avete paura, gente di poco coraggio? Era più normale che dicesse, usasse coraggio, no? E invece Gesù ci sta suggerendo che il contrario della paura non è il coraggio, è la fede. La paura non la vinci col coraggio, la vinci con la fede nel Cristo che ha vinto la morte con l'amore. Quindi c'è solo un modo per vincere la paura, la fede. La fede in colui che ha già vinto il male. Quindi il compito della Chiesa dovrebbe essere, come discepoli, triplice. Non avere paura, non fare paura e liberare dalla paura. Questo dovrebbe essere il triplice compito della Chiesa, se veramente discepolo, discepola del Cristo vincitore sulla morte. Invece quanta paura abbiamo perpetrato nelle persone, noi chiesa, ma non solo ieri, un pochino anche oggi stiamo facendo, portando avanti una spiritualità della paura. Stiamo portando avanti veramente una catechesi della paura. No, bisogna liberare le persone dalla paura. Quindi, tornando al testo, la cosa più importante in questo racconto non è tanto che il Signore abbia calmato il vento e il mare, non è questo il miracolo. Sinceramente, a me cosa importerebbe come discepolo? Cosa importa se Gesù sul mare in tempesta avesse anche calmato il mare? Vabbè, ma a me di un Dio potente così, di un Signore potente così, capite, non mi viene niente. Non possiamo fermarci a una lettura superficiale del testo. Vabbè, bravo Gesù, sei proprio potente, bravo, ma però è finita lì, è una cosa successa 2000 anni fa. Allora il miracolo non è questo. Forse il miracolo è che lui in quella tempesta abbia potuto dormire, e questo è il miracolo, che mi insegna qualcosa. Il suo dormire tranquillo su un cuscino in una situazione drammatica. E quando impareremo anche noi a dormire tranquilli, dormire, cercate di comprendere, no? È una serenità profonda, ecco, no? Pensate al bambino quando dorme anche in situazioni drammatiche, perché tanto sa che è tra le braccia di un padre, no? Un bambino può dormire in qualsiasi situazione drammatica, è al sicuro. Ecco, il miracolo sarà questo per noi allora, quando impareremo. No, ecco, il miracolo, capite, non è un Dio che calmi la tempesta della nostra vita. Per questo che io dico, non voglio un Dio mago che mi tolga dalle tempeste, che mi faccia guarire, che mi faccia, mi tolga da delle situazioni drammatiche. Non mi interessa un Dio così. Vado fino in fondo a questa situazione, perché è umana. Non voglio un Dio miracolista. voglio piuttosto un Dio che mi infonda la serenità per poter dormire in queste situazioni, lottando per carità in queste situazioni, lottando con tutte le mie forze, ma al contempo con la serenità. Questo è il miracolo, accadesse, questo. E capite quanto siamo, penso, lontani, no? Beh, io la penso così, non so, può darsi che un altro invece prega un Dio perché compia miracoli in un altro senso. Per questo che sono molto lontano dai santuari dove avvengono miracoli, sapete? Perché penso che se quel santuario ti dona un po' di serenità profonda va bene, ma chiedere altro che senso ha? Che Dio, che rapporto di Dio, chi è Dio per te? È questo che mi preoccupa, chi è Dio per te? Lo diremo dopo, Dio non toglie dalle difficoltà, sapete? Non toglie dalle difficoltà. Ora c'è un passo, c'è un altro passo, Marco 13, 3, 3, 13. È un testo difficile, ma io lo recupererei perché ormai siete avanti, ecco, quindi posso permettermi di andare a scegliere anche passi molto difficili. Marco 13, 3, 13. Poi ve lo leggete con calma tutto questo brano. Adesso vi colgo soltanto un versetto, estrapolo un versetto. Sentite cosa dice Gesù. E qui siamo nella piccola escatologia, cioè siamo alla fine del Vangelo di Marco, prima della passione, quindi ha un tono un po' apocalittico. Gesù dice: sentirete di guerre e di rumori di guerre. Si solleverà nazione contro nazione, regno contro regno, vi saranno terremoti in diversi luoghi, vi saranno carestie. Cioè Gesù dice, verrà il tempo in cui il male vi toccherà. Due punti. Sappiate, dice Gesù, che questo è l'inizio dei dolori. Ora purtroppo anche qui la traduzione non va bene, perché il testo non dice è l'inizio dei dolori. Marco sta dicendo è l'inizio delle doglie. Probabilmente la CEI non poteva mettere l'inizio delle doglie, ma ha messo dei dolori. Beh, certo che le doglie comportano dolori, ma qui le doglie. Ma capite che c'è qualcosa di grosso? Cioè sta dicendo, sappiate che quando tutto questo vi toccherà è l'inizio di una vita nuova, cioè sta nascendo qualcosa di nuovo, sta nascendo una vita. È impressionante. Allora, cosa ci insegna questo? E quello stesso concetto torna in Luca 12, 12. Scusate, in Luca 21, 12. Cosa vuole dirci questo? Ci suggerisce che nel Vangelo, in tutto il Vangelo, vige una logica paradossale. Cioè, il male che ci capita, che ci tocca, contribuisce a svelare il bene. Il male contribuisce a far sbocciare il bene. le doglie. Cioè il male ti aiuta a partorire il bene che è in te. Lo so, siamo nel paradosso, il Vangelo è paradossale e per comprendere questa logica bisogna essere convertiti, non illudiamoci di comprenderlo. Ci vuole una grande conversione. Conversione vuol dire cambiamento di mentalità. Però è così, è così. Dobbiamo crederlo. Quante volte Gesù nel Vangelo insiste di rispondere al male con il bene? Anche prima Pietro 3,9 lo dice. Rispondete al male con il bene. Perché se rispondi al male con il male, non succederà, tu non sboccerai mai, non partorirai mai nulla. Per questo che dice che di fronte al malvagio, e il malvagio non è soltanto una persona fisica, il malvagio può essere un male, può essere una situazione, una condizione, ecco, di fronte al malvagio di porgere l'altra guancia. Questo è il significato profondo. Se rispondi al male con il bene, questo bene feconderà. Il bene costruirà. Possiamo dire, il male è il combustibile perché il bene possa dare il meglio di sé. Gesù ha subito il massimo del male sulla croce. Era il fallimento massimo. Era il male supremo, cioè non c'è male più grande di quello vissuto da Cristo sulla croce, eppure è stato lo sbocciare di una vita nuova. Non ha risposto al male col male, ma con il bene. Forse perché, come dice Fausti, l'amore riporta la vittoria là dove viene ferito. È come se il male fosse un, come se il male fosse, scusate, il bene fosse un seme che può sbocciare, può deflagrare soltanto attraverso il male che conosce. Ma in fondo non è così. Gesù l'ha detto, Giovanni 12, 24, se il chicco di grano non conosce l'essere sotterrato, l'umidità, l'oscurità, il marcire, l'essere calpestato, non potrà mai sbocciare. E vabbè, è una logica, è la logica evangelica, però o ci stiamo o lasciamo, ecco, non c'è alternativa. Gesù lo dice, no, in Giovanni, ma il tuo parlare è duro. E Gesù dice, sì, ma non ne ho un altro. Non conta tanto la tempesta che stai vivendo nella tua vita. Ma come la stai vivendo? È questo che fa la differenza. Cosa ne stai facendo della tua sofferenza, del male che stai conoscendo, del male che ti viene contro? Cosa ne fai? Lo usi come combustibile perché il bene possa fecondare? Come usi quella sofferenza? Allora, qui torno a un discorso che facevo non so più dove, qui in casa da poco, ma non mi ricordo, perché parlo talmente tanto che ormai non riesco più a... Dicevo che tutta questione... Ah sì, mercoledì scorso, alla lezione di Marco. Dicevo, e la questione per noi occidentali, e anche di un cristianesimo occidentale, che abbiamo dimenticato molto, e l'Oriente invece ci viene incontro, l'estremo Oriente. Si tratta di integrare, non di allontanare, distruggere il male che ci viene incontro. Lottare va bene, abbiamo detto, nessuno è masochista, stiamo attenti, ma una volta che c'è, una volta che lo affronti, una volta che non puoi farci più nulla, integralo, integralo. Noi abbiamo, invece, siamo molto manichei, noi vogliamo tutto bianco, tutto nero. Teniamo soltanto ciò che ci piace, teniamo soltanto ciò che ci rallegra, ciò che ci sembra positivo, e allontaniamo tutto il nero, allontaniamo tutto il resto che non va bene, no? Invece no, integrare. Che cos'è la santità? La santità è proprio questa capacità di integrare le ombre nella convinzione che aiutano a passare dall'altra riva. Questa è la santità. Integrazione dell'ombra, lo diceva Jung, ma ha ragione, integrare, perché comunque la nostra vita è fatta di tutto questo, tutto, non possiamo sempre separare, allontanare. C'è un altro passo molto importante, Matteo 13, non più Marco 13, Matteo 13, è un passo che è una parabola che conoscete benissimo, del grano e della zizzania. Non vi siete mai chiesti perché Gesù, o meglio la parabola, i discepoli vanno da Gesù e gli dicono: senti, ma ci pare che tu abbia seminato del buon grano nel tuo campo, perché c'è la zizzania? Vuoi che andiamo a strapparla? Per un contadino la zizzania è male, è infestante, rischia di distruggere il raccolto, quindi è il male. Vedete la logica del cristianesimo, no? Andiamo a strappare il male dentro e fuori di noi. E il padrone dice, che poi è la logica evangelica, dice: no, perché non avvenga che strappando la zizzania sradichiate anche il grano. È interessante. Tradotto: che non avvenga che strappando il male sradichiate anche il bene. È fantastico. E se la nostra vita non fosse proprio come quel simbolo, no, dell'Oriente, lo Yin e lo Yang, che si abbracciano in un'unità perfetta, in questo cerchio dove tutto è abbracciato, dove tutto è finalmente insieme, non abbiamo da distruggere nulla in noi, è soltanto da integrare, abbracciare il bene e il male, la gioia e la sofferenza. La questione, sapete, è quella di rischiare, se vogliamo soltanto il bello, il bene, il felice, il pulito, di diventare integralisti. Invece siamo chiamati noi cristiani a diventare integrali, e tra integrale e integralisti c'è un abisso. L'integralista può diventare molto duro, perché vorrà il bianco, il bene, il pulito, anche intorno a sé, e estirperà la zizzania in ogni luogo dove si troverà. E diventiamo dei piccoli dittatori, perché siamo manichei. Un altro aspetto importante: Gesù su quella barca dorme, la tempesta avviene, Poi la finale ovviamente è un significato teologico, però la tempesta avviene, la tempesta c'è. L'abbiamo già detto tante volte, Dio non agisce al posto nostro, non ci toglie dalle tempeste, non è un Dio mago e non è un Dio miracolistico. L'amore non si sostituisce all'amato. L'amore non vuol dire togliere la sofferenza dell'altro, anche perché più delle volte non posso togliere la tua sofferenza, anche se ti amo. L'amore è sostenere nella sofferenza dell'altro. Sostenere. Bonhoeffer dice una cosa splendida, dice Dio non salva dalla sofferenza, ma nella sofferenza. Dio non protegge dal dolore, ma nel dolore. Dio non salva dalla croce, ma nella croce. Forse dobbiamo fare ancora tanto cammino per entrare in questa logica. Dio non agirà mai al mio posto, ma insieme a me. Stiamo facendo questo percorso con le fiabe, no, al sabato. Abbiamo visto che tutte le persone che aiutano i protagonisti, sia in Capocetto Rosso, il cacciatore, i sette nani e il principe stesso in Biancaneve, il principe in Cenerentola, no? Sono tutte persone che si relazionano con l'amato senza sostituirsi, cioè a un certo punto si fermano perché l'ultima responsabilità sta nella persona, non si possono sostituire a loro, anche se sono amanti, anche se vogliono il bene, a un certo punto si fermano, non possono fare di più, come per dire adesso la salvezza sta a te. E guardate che questo è importantissimo, perché mi sto convincendo sempre di più che il nostro Dio ci dice la salvezza sta in te. Cosa vuol dire che Dio ci salva? Che ci mette nelle condizioni di tirare fuori da noi tutte le possibilità, le capacità, le potenzialità che abbiamo dentro di noi. Gesù dice la tua fede ti ha salvato, la tua. Che comincia a credere in te. Il nostro Dio non si sostituisce, capite? Non bypassa l'umano, non ci supera. Dio non ci supera. Stiamo attenti a credere in un Dio che ci possa salvare senza di noi. Lo dice Agostino questo, Dio non può salvarci senza di noi. La salvezza se la portiamo dentro. Tutto il Vangelo in qualche modo è un'educazione a scoprire tutta la potenzialità che abbiamo dentro, ma soprattutto è un invito a farci in qualche modo provocatori della salvezza che è nell'altro. Cioè, io posso aiutarti a tirare fuori da te la salvezza che ti porti dentro. Questo è il significato dell'amicizia e dell'amore. E Gesù ha fatto questo. Gesù non ha salvato gli altri con un colpo di bacchetta magica. Ha fatto fare lunghi percorsi perché l'altro potesse cominciare a credere in se stesso, a rialzarsi lentamente, a uscire dai sepolcri. Vi ricordate, ma vuoi essere guarito? Ma lo vuoi veramente? Quindi Dio non mi esenta dalle tempeste, dal male, ma mi dà la forza di attraversare la tempesta. C'è un momento drammatico nel Vangelo in cui Gesù, nel Getsemani, quando sta vivendo il massimo dell'angoscia, grida, liberami Padre da questo momento. è caduto anche Gesù nella tentazione che di avere un Dio che potesse liberarlo. No, capite? Anche Gesù è stato tentato, ma certo era un uomo, quindi ha avuto anche lui un'idea distorta del suo Dio, un Dio che potesse togliergli la sofferenza. No, Gesù l'ha vissuta fino in fondo quella sofferenza, ha bevuto tutto il calice, ma Luca dice una cosa importante: in quel momento arriva un angelo a sostenerlo nella sofferenza, e l'angelo è il simbolo di Dio nel Vangelo. Il Dio sostiene in, ma non ti libera da. Quindi Gesù non è l'onnipotenza di Dio, e stiamo attenti. Gesù non è l'onnipotenza di Dio. Semplicemente perché Dio non è onnipotente. Perché Dio non può fare tutto quello che vuole, neanche liberarti dal male. Dio è impotente, ma è onnipotente, se vogliamo, soltanto nelle cose che riguardano l'amore. E l'amore sta accanto, sostiene, accompagna, ma non si sostituisce. Come una madre a un figlio malato, cosa può fare? Sta accanto, sostiene. E questo è l'amore. Quindi, vedete, è un passo importante questo, perché... Dietro un racconto apparentemente abbastanza semplice, no? Banale anche, no? Di una tempesta sedata sul lago, in realtà c'è un mondo che ci invita proprio a mettersi anche un pochino in crisi, forse, no? A ripensare un po', a un concetto di Dio, di religione, di spiritualità. Cosa dite? Condividete? Bisogna, ecco, la difficoltà c'è ovviamente, però bisogna entrare in questa, essere convertiti. Io penso proprio che per entrare in questa logica paradossale abbiamo bisogno di convertire la nostra mente, il nostro cuore ovviamente, però è un percorso anche lungo. Io imbastirei, se avete delle domande segnatevele, va? Poi dedichiamo del tempo magari. Imbastirei il quinto miracolo, se ce la fate ancora, sì. Il miracolo è che voi state qua sedute, questo è il miracolo. Il quinto miracolo parla di indemoniati, sono i famosi indemoniati gadareni, di Gadara, che è una cittadina ancora oggi visitabile in Giordania, e in Giordania oggi. È un po' strano perché chi è stato, io so che qualcuno di voi è stato, si va a visitare questo sito archeologico dove è avvenuto presumibilmente questo, e qui si parla di porci che finiscono nel mare. Peccato che il mare si vede, è a chilometri, e in Israele si vede, ma è lontanissimo, quindi uno dice ma come precipitano e come fanno ad andare a chilometri? Quindi questo ci dice che i miracoli, capite, non sono ovviamente storici, ma vogliono dirci, non vogliono raccontarci un fatto, ma vogliono insegnarci una logica, e quella che noi cerchiamo di scoprire. Questo miracolo è raccontato nei versetti successivi, quindi Matteo 8, 28, 34. leggo: giunto all'altra riva, nel paese dei Gadareni, due indemoniati uscendo dai sepolcri gli andarono incontro. Erano tanto furiosi che nessuno poteva passare per quella strada. Ed ecco, si misero a gridare: che vuoi da noi, figlio di Dio? Sei venuto qui a tormentarci prima del tempo? A qualche distanza da loro c'era una numerosa mandria di porci al pascolo e i demoni lo scongiuravano dicendo: se ci scacci, mandaci nella mandria dei porci. Egli disse loro: andate. Ed essi uscirono ed entrarono nei porci. Ed ecco, tutta la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare e morirono nelle acque. Poveri porci. I mandriani allora fuggirono e, entrati in città, raccontarono ogni cosa e anche il fatto degli indemoniati. Tutta la città allora uscì incontro a Gesù. Quando lo videro, lo pregarono di allontanarsi dal loro territorio. È simpatica questa. Qui si parla di due indemoniati. Voi sapete che quando si dice due nel Vangelo non sono mai uno più uno, è un simbolo che indica la moltitudine. Chesterton ebbe una bella espressione, dice: due non è due volte uno, ma 2000 volte uno. E guardate cosa dice il testo: giunto gli andarono incontro. È fantastico. È come se Gesù fosse la misericordia che, come calamita, attirasse la miseria. Lì dove va? Gli va subito incontro il male, la sofferenza, il dolore. È bellissimo questo. Ma certo, perché la misericordia è proprio questa calamita che attrae la miseria. O se vogliamo, la miseria è tratta dalla misericordia. E questa moltitudine dice all'amore: cosa vuoi da noi? Sei venuto a tormentarci prima del tempo? È curioso perché Gesù non ha neanche aperto bocca, non ha ancora parlato. E questi dicono: ma cosa vuoi da noi? Cioè provoca, ecco, Dio, l'amore, provoca prima di parlare. O se vogliamo, l'amore provoca anche senza parlare. Cos'è l'amore? Cosa vuol dire provocare? Provocare vuol dire chiamare fuori. L'amore chiama fuori, provoca, anche senza bisogno di parlare. Mentre noi, anche come Chiesa, spendiamo un sacco di parole perché forse abbiamo smesso di essere testimoni dell'amore. Abbiamo bisogno di parlare, di spiegare, di... Basterebbe la presenza per provocare, la presenza. Chi ama, chiama di per sé. Due amanti possono anche tacere. Non c'è più bisogno delle parole per attrarsi a vicenda. Guardate, quando abbiamo bisogno di molte parole per fare il bene, per portare il bene, ecco, chiediamoci che, perché, forse c'è qualcosa che non va. L'amore provoca, trae di per sé. Davanti all'amore il male si agita. Erano tanto furiosi davanti al male, scusate, davanti al bene il male si agita, dinanzi alla luce le tenebre impazziscono. Leggetevi poi, quando avete tempo, un passo di Marco, siamo al capitolo 1, versetto 23 seguente. È curioso. C'è un indemoniato in una sinagoga, poi Gesù entra, comincia a leggere, e questo qui comincia a impazzire. È curioso, eh? Chissà da quanti anni quell'indemoniato era in quella sinagoga, tutto andava bene, tranquillo, succedeva niente, no? Poi entra Gesù, legge, e questo comincia a impazzire. L'amore svela il male, lo tira fuori, lo provoca, lo porta alla luce. E dice: sei venuto a disturbarci? Sì. Gesù è venuto a disturbarci. Tradotto: se Dio non ci disturba, se Dio non getta scompiglio nelle nostre vite, nella nostra quiete mortifera, chiediamoci che Dio, in quale Dio crediamo. Se c'è un Dio che ci lascia tranquilli, pacifici, allora c'è qualcosa che non va, sapete. Leggetevi Luca 34, Luca 2:34. Nella versione precedente del 74, Luca dice: egli è qui per la rovina di molti in Israele. Questo è in bocca al sacerdote, no? Al vecchio Simeone. Egli è qui per la rovina. Se il tuo Dio non ti rovina la vita, c'è qualcosa che non va. David Maria Turoldo, questo grande poeta mistico, in una poesia scrive qualcosa di splendido a riguardo. Dice: Cristo, mia dolce rovina, impossibile amarti impunemente. È fantastico, eh? Cristo, mia dolce rovina. O Cristo ci rovina la vita, o inutile starli assieme. Matteo 10:34. Cristo è venuto a portare la spada, non la pace. Cristo è il fuoco che brucia e consuma, sono venuto a portare il fuoco sulla terra. Non a riscaldare i cuori. Se il nostro Dio riscalda i cuori, ma che bello stare con te, Gesù. No, c'è qualcosa che non gira. E lo dicevamo prima, non è la tana, il nostro Dio non è la tana dove stare tranquilli e sicuri, capite? Avrebbe ragione Marx dicendo che il Dio delle religioni è l'oppio. Se per noi Dio è l'oppio che ci lascia tranquilli, sereni, no? No, c'è qualcosa che non va. Quindi Dio o ti scompiglia la vita, o ti crea agitazione, o non ti lascia dormire, poi vedremo perché, o se no che Dio è? Ma certo, c'è chi prende l'exotan e chi si prende un rosario, ecco, ma siamo, vabbè, ognuno si prende quello che può, no? Cioè non usiamo Dio come un ansiolitico, eh? Cristo è la rovina di tutto ciò che in me non è bellezza. Abbatte chiusure, demolisce maschere, demolisce paure, ogni mediocrità, il volare basso, l'omologarsi al pensiero dominante. Hermes Ronchi, grande seguace di Turoldo, negli esercizi che ha predicato al Papa, scrive questo: impossibile amarti e non essere trasformati. Dio è fuoco e non si torna indenni dall'incontro col fuoco. Dio è luce e non ci si espone impunemente alla luce, senza lasciarsi irradiare, senza raccoglierla in noi e poi rilasciarla goccia a goccia. Dio è spirito. Il suo vento non lascia dormire la polvere sul cuore, sulla mente. Quindi Cristo rovina che trasfigura. I demoni dicono, non soltanto sei venuto a disturbarci, stiamo così bene senza di te. No? Se, lo si può dire, guardate, di molti circoli, anche di molte chiese, no? Di molto cristianesimo. Quando qualcuno ti mette un po' in crisi, pensate un po' a questo. Questo Papa non è molto amato da qualcuno. Ma certo, quando ti dice che forse c'è un mondo fuori nelle periferie che sta gridando e ha bisogno di te, e quando ti mette davanti tutto questo, allora, ma sei venuto, cosa sei venuto a fare tu Papa? Sei venuto a disturbarci noi? Noi ci accontentavamo veramente di un po' di preghiera, di due rosari, la nostra messa quotidiana, il nostro pellegrinaggio, no? Ma poi stavamo che una bellezza, stavamo benissimo. E poi non dicono soltanto questi demoni, dicono prima del tempo. Forse per noi ci prenderemo sempre tempo per essere disturbati nel nostro quieto cristianesimo. Rimandiamo sempre a domani. E questa è una tendenza antropologica, rimandare a domani tutto, la dieta, smettere di fumare, tutto. Domani comincio, domani. Anche perché nella terra di mezzo ci si muove abbastanza bene, lo farò. A furia di procrastinare le scelte della vita rischiamo anche che la vita scelga il posto nostro, sapete. Ora Gesù è lì, li mette alle strette, è come se chi incontra Gesù, per chi incontra Gesù non ci fosse più tempo. Ecco, possiamo dire che con l'avvento di Cristo il tempo non c'è più. Guardate, questo lo dice Marco all'inizio, o meglio Gesù in Marco. Ve lo leggo perché è importante. Marco 1:14-15 e diceva: il tempo no, e si è fatto breve, il tempo è compiuto, il tempo è finito con me. Il tempo è finito, non c'è più tempo. Bisogna decidersi. Occorre scegliere, decidersi. Decidere etimologicamente è molto bello, vuol dire tagliare, recidere. Mozzare via ciò che ci impedisce il compimento. Cioè, quando noi ci confrontiamo col Vangelo, quando leggiamo il Vangelo, quando incontriamo Cristo, dobbiamo deciderci da che parte stai. Per Gesù non c'è tempo da perdere riguardo a ciò che uccide e diminuisce la nostra umanità, le nostre possibilità, i migliori anni della nostra vita. Guardate il testo, Il testo dice i demoni lo chiamano per la prima volta nel Vangelo, abbiamo questo titolo cristologico. I demoni chiamano Gesù figlio di Dio. Prima volta, è impressionante. E guardate che l'indicazione è molto interessante. Anche i demoni professano una fede. Molte volte nei Vangeli, Marco 1:24, Luca 4:34, molte volte nel Vangelo abbiamo demoni, spiriti impuri, che professano una fede in Gesù. E anche dogmaticamente perfetta, è figlio di Dio. Cosa vuol dire? Allora la mia domanda è: cosa vuol dire essere cristiani? Professare dogmaticamente una fede perfetta? No, perché anche i demoni lo fanno. Questo non è essere cristiani. Professare la propria fede anche perfettamente, recitare il credo, non vuol dire ancora nulla. Anche i demoni lo fanno. Credere in Dio non significa ancora nulla. Professarsi cristiani non vuol dire ancora nulla. Questa moltitudine, questi due indemoniati verranno guariti. Ci insegna il Vangelo che entrare in contatto con Gesù non provoca un miracolo, una magia, ma rimette in moto la vita. Questo è il miracolo. Essere miracolati vuol dire che se tu entri in contatto col Vangelo e la tua vita è rimessa in moto, allora hai salva la vita. Questo è il miracolo. Perché l'amore, che cos'è l'amore? L'amore è solo la capacità di rimettere in moto una vita. Perché una vita che è fissata, una vita che è seduta, una vita che è paralizzata, è una vita morta. Gesù, quando incontra le persone, le rimette in moto. Che siano prostitute, peccatori, malvagi, con storie sbagliate, non importa, io ti rimetto in moto. Bellissimo, rimettere in moto la vita. Questo è l'amore, questa è la salvezza. Bene, oggi pomeriggio, per chi si ferma, finisco questo brano. Perché tutta la adesso poi arrivano quelli, gli amici dei due indemoniati, che si arrabbiano con Gesù perché gli hanno perso tutti i porci. Però è un passaggio molto importante, adesso ho parlato troppo, siete un po' stanchi. Quindi ci prendiamo adesso, perché si ferma a pranzo, ci abbiamo un po' di tempo, il pranzo è 1:45, quindi abbiamo mezz'ora di tempo per respirare un attimo, e nel frattempo vi lascio soltanto due avvisi. Avrete visto, faccio un po' di pubblicità adesso, avete visto che è uscito, proprio ne avevamo consegnato ieri, il libro nuovo, il mio ultimo libretto della collana di spiritualità, un libro sulla preghiera. È un po' il frutto del percorso che abbiamo fatto l'anno scorso, anche se un po' ovviamente modificato, un po' lavorato, e dove mi fermo molto sulla meditazione, quindi è un testo secondo me importante proprio per recuperare il valore della preghiera come meditazione soprattutto. E poi la seconda parte invece è un commento al Padre Nostro, le varie parti del Padre Nostro. Abbiamo anche creato con una fascetta dei piccoli cofanetti con i 4 volumi, stiamo sotto Natale, chi volesse regalarli, ecco, sono già confezionate. Ricordo quindi è un libro da leggere, è doveroso leggere. E il prossimo settimana prossima, il prossimo weekend, avremo il weekend di spiritualità dal venerdì sera alla domenica pomeriggio. Ci prepariamo al Natale, quindi porterò avanti un discorso a partire da alcune opere d'arte. Quindi faremo un po' il Natale nelle opere d'arte, ma con un contenuto ovviamente spirituale. Poi il prossimo incontro è il 18 dicembre. Mentre sul sito potete trovare anche, fra un po' di a breve, questo il ritiro di oggi e anche tutti gli audio che facciamo e anche gli audio dei sabati. Vi ho accennato che stiamo parlando avanti questo discorso sul diventare adulti attraverso le fiabe e gli audio li trovate nel nostro sito alla sezione audio. Voi cliccate negli audio e poi c'è gli ultimi fatti. Bene, allora ci vediamo tra un attimo a pranzo. Grazie.